Gli storici dicono che la gentrificazione era già presente nell'antica Roma e nella Britannia romana, dove le grandi ville sostituivano le piccole botteghe già nel III secolo d.C. La parola gentrificazione deriva proprio da gentry, che viene a sua volta dal termine francese antico gentérise, di nascita gentile, che ancora una volta viene proprio dal latino antico gens, l'appellativo che prima indicava semplicemente le famiglie romane e poi le gentes maiores, le famiglie più antiche, nobili e potenti. In Inghilterra, poi, la gentry terriera andò a indicare la classe sociale più elevata, composta appunto dai gentiluomini e dalle gentildonne, come erano chiamati all'epoca, il cui appellativo è in qualche misura sopravvissuto fino ad oggi. La sociologa britannica Ruth Glass è stata la prima a usare il termine gentrification nel suo senso attuale. L'ha usato nel 1964 per descrivere l'afflusso di persone della classe media che spostano i residenti della classe operaia inferiore nei quartieri suburbani. Il suo esempio era Londra e i suoi quartieri popolari come Islington. Uno dopo l'altro, scrive Glass, molti dei quartieri popolari di Londra sono stati invasi dalla classe medio superiore e medio inferiore. I mews ed i cottage modesti e malandati, due stanze sopra e due sotto, sono stati rilevati una volta scaduto il contratto d'affitto e sono diventati residenze eleganti e costose. Una volta avviato in un quartiere, questo processo di gentrificazione prosegue rapidamente, fino a quando tutti o la maggior parte degli occupanti originari della classe operaia sono stati estromessi e l'intero carattere sociale del quartiere cambia radicalmente. Negli Stati Uniti, il rapporto dei Centri per il Controllo e la Prevenzione degli Effetti sulla Salute della Gentrificazione definisce il concetto come la trasformazione dei quartieri da basso valore ad alto valore. Questo cambiamento può potenzialmente causare lo spostamento di residenti e imprese di lunga data, quando i residenti o originari del quartiere abbandonano un'area gentrificata a causa dell'aumento degli affitti, dei mutui e delle tasse sulla proprietà. La gentrificazione è un problema abitativo, economico e sanitario che colpisce la storia e la cultura di una comunità e riduce il capitale sociale. Spesso modifica le caratteristiche di un quartiere, ad esempio la composizione etnico-razziale e il reddito familiare, aggiungendo nuovi negozi e risorse in quartieri precedentemente degradati, ma chiedendo in cambio una drammatica trasformazione del tessuto sociale, emarginando fette sempre maggiori di popolazione in modo da costruire una efficienza basata soprattutto sulla selezione spietata degli abitanti. Tutti vorremmo vivere in quartieri e città migliori, con più servizi, migliori locali, strade pulite, meno furti e meno inquinamento. Fa parte della naturale evoluzione in meglio di una comunità. Ma c'è una sostanziale e colossale differenza tra costruire il benessere di una comunità, che è un processo lungo, faticoso e graduale, e prendere la via più breve, che è sostituire la popolazione meno abbiente con altra più ricca, liberandosi in qualche modo di chi non riesce a stare al passo. È un po' come dire che in una città si è migliorata la salute pubblica solo perché i malati sono stati allontanati. E in questo non è tristemente nemmeno un'idea così nuova nella storia dell'umanità, quando si guarda solo agli aspetti esteriori del miglioramento e quando una società è basata solo sul desiderio di appartenenza ad una condizione da cui immancabilmente verrà esclusa quando il cambiamento sarà completato. Come diceva genialmente Groucho Marx, nessuno vorrebbe mai far parte di un club che accettasse tra i suoi membri persone come noi. Questa è la storia di una persona che costruì un club e lo fece diventare così esclusivo da poi esserne inevitabilmente e tragicamente espulso. Una storia che si svolge in una società semplice e dura come quella del nord-ovest degli Stati Uniti, dove gli effetti di questo fenomeno ferocemente discriminatorio trovano terreno fertile nell'ingenuo sogno capitalistico di un miglioramento costante che è squisitamente economico, porta solo conseguenze positive e non fa male a nessuno. Siamo in Oregon, negli Stati Uniti. La cittadina si chiama Bend. È l'autunno del 2022. Un uomo di nome Steve Martin sta camminando lungo una fila di brande allineate in uno dei più grandi rifugi per senza tetto dello Stato, quando ad un tratto si sente chiamare da una voce familiare. Il volto della persona da cui quella voce arriva, però, gli è del tutto sconosciuto. Steve è il proprietario di un ranch e fa il volontario da tempo immemorabile in questi rifugi, aiutando le persone in difficoltà, emarginate, disperse ai margini di una società spesso troppo veloce e complessa perché tutti si possano adattare. L'uomo misterioso parla ancora e gli dice: «Non vuoi nemmeno dirmi ciao, Steve?» Il suo aspetto, dietro i lunghi capelli bianchi e un'altrettanto lunga barba incolta, è indecifrabile, per quanto Steve si impegni a trovare qualche indizio che gli permetta di riconoscerlo. Poi l'uomo parla ancora e dice: «Sono io, sono Craig». E queste parole fanno trasalire Steve in un misto di incredulità e improvvisa consapevolezza. Quell'uomo, senza dubbio, è Craig Coiner. E Steve lo conosce da più di 50 anni, durante i quali ha osservato con ammirazione l'ascesa dell'uomo, proveniente da una delle famiglie più in vista della città, attraverso un'acclamata carriera. Procuratore, avvocato difensore e poi sindaco, l'uomo che più di tutti ha contribuito a trasformare la città di Bend in una di quelle a più rapida crescita del paese. Eppure ora, a 75 anni, Craig Coiner è lì a occupare un letto nel rifugio sulla seconda strada. La sua casa è stata pignorata, le sue dita dei piedi sono state deformate dall'esposizione al congelamento e i suoi averi si limitano a un sacco di vestiti a brandelli e qualche libro sul pavimento accanto al letto.
Go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby.
Bend era stata per decine di anni una minuscola cittadina di boscaioli, per poi subire un'impressionante trasformazione in tempi recenti, quando i ricchi, arrivati da Seattle, Portland e San Francisco, hanno iniziato a scoprire una via di fuga che riusciva ad essere al tempo stesso una moda e un ritorno a ciò che tutti immaginano fosse l'America delle origini, quella delle piccole città. Le famiglie potevano navigare sul fiume Deschutes in estate e sciare sulle Cascades in inverno, fermandosi in una serie di birrerie artigianali, ristoranti biologici, gallerie d'arte e, punto di particolare orgoglio per la città, l'ultimo videonoleggio blockbuster della terra. Ma quando i costi degli alloggi hanno messo a dura prova i bilanci degli infermieri, degli insegnanti e dei poliziotti di Bend, i senza tetto sono aumentati nella città di 100.000 unità, proprio come nelle città più grandi della West Coast. I camper usati come abitazione hanno iniziato a sostare nelle strade laterali, le persone con un lavoro a tempo pieno nelle stazioni di servizio e nei negozi di alimentari a volte tornavano a casa in tende erette tra i cespugli lungo i bordi delle strade. Il centro di accoglienza, in cui Craig aveva finalmente trovato rifugio, aveva già superato la capienza massima da mesi. La mente di Steve si affollava di domande per Craig, mentre si chiedeva cosa fosse successo negli anni trascorsi dall'ultima volta che si erano incontrati e come la vita di Craig avesse potuto prendere una piega così drastica. Nei due mesi successivi, di tanto in tanto, Steve andava a prendere Craig al rifugio e andavano a fare un giro in macchina. Si fermavano a far tagliare i capelli a Craig da King's Razor, un barbiere locale. Poi prendevano un caffè a 7-Eleven. Si sedevano vicino all'aeroporto municipale osservando gli aerei privati che andavano e venivano, ricordando i loro sforzi per salvare la pista d'atterraggio dalla chiusura. Parlavano più del futuro che del passato e Craig si chiedeva come avrebbe potuto trovare un posto più stabile dove vivere. Steve notò che era davvero scoraggiato dal fatto che non avrebbe mai trovato nulla, ma stava anche iniziando a ritrovare l'ottimismo che per lungo tempo aveva definito la sua visione della città. Molte persone, a Bend, stavano attraversando momenti difficili. Craig li aveva visti superare questi momenti in passato e lo avrebbero fatto di nuovo. E lo avrebbe fatto anche lui. «Questa è la mia città», si era detto Craig, «e io la amo ancora». Il signor Coiner è nato in una famiglia impregnata dal senso del dovere civico. All'inizio del 1900 il suo bisnonno era sindaco di Bend, allora un avamposto di recente costituzione nell'Oregon centrale, dove i cercatori di legname stavano facendo incetta di terreni forestali. In breve tempo, una comunità, un tempo nota come luogo di guado del fiume, divenne una tappa fondamentale di una rete ferroviaria in crescita. Alcune delle più grandi segherie del mondo lavoravano tronchi così giganteschi che alcuni dovevano essere prima spaccati con la dinamite. A metà degli anni 70, dopo essere stato arruolato nei Marines, aver sposato la sua fidanzata del college e aver conseguito una laurea in legge a Portland, Craig tornò a Bend, seguendo il padre nella carriera di avvocato e stabilendosi in una piccola casa a un piano, acquistata per $25,500 nell'angolo a nord-est della città. La coppia ebbe due figlie, ma si separò qualche anno dopo perché Craig, che stava ancora costruendo la sua carriera legale, a volte diventava, per così dire, piuttosto litigioso in casa. Appassionato di dottrine legali, aveva una conoscenza così approfondita e una tale abilità nell'argomentare che continuava a ottenere vittorie per i clienti e a frustrare i procuratori locali, che decisero che la cosa migliore da fare era assumere l'avvocato Craig Coiner nelle proprie fila. «Ho pensato che sarebbe stato meglio se avesse lavorato nel nostro ufficio, per noi, piuttosto che contro di noi», ha detto Mike Dagan, che lavorava nell'ufficio del procuratore della contea e poi è diventato procuratore distrettuale. Nel 1981 Craig Coiner, che divenne famoso in città per i suoi occhiali di tartaruga e per il particolare orologio con la calcolatrice, entrò a far parte del consiglio comunale. Sposò Patty Davis, che lavorava come venditrice di pubblicità radiofonica a Bend, e poiché anche la sua ex moglie si era risposata, smise di avere rapporti con le figlie. Nel 1984 i suoi colleghi consiglieri lo elessero sindaco. Era un periodo di tumulto per la città. La recessione globale aveva sventrato l'industria del legname, con meno prodotti in legno destinati ai clienti di tutto il mondo e vetrine oscurate nel vuoto quartiere commerciale di Bend. La gente del posto temeva che la comunità si stesse avviando a diventare una città fantasma. I senzatetto si riunivano lungo i binari della ferrovia che avevano contribuito a fare di Bend una capitale del legname. Nelle notti fredde i ferrovieri lasciavano deliberatamente aperti alcuni vagoni inattivi, offrendo loro un modesto rifugio contro le temperature che qui possono essere molto rigide in inverno. Craig Coiner lavorò con Steve Martin per raccogliere fondi per gli indigenti, a volte andando lui stesso sui binari della ferrovia per distribuire vestiti donati e cheeseburger da 19 centesimi presi in un locale del paese chiamato Arctic Circle. Le sue conoscenze aiutavano le persone a trovare posti economici in cui vivere, in un'epoca in cui le stanze potevano ancora essere affittate per soli $75 al mese. Craig vedeva il momento di trasformare l'economia di Bend in qualcosa che avrebbe sfruttato le bellezze naturali circostanti in modi nuovi, accogliendo i visitatori che cercavano di sciare, fare escursioni, campeggiare e andare in bicicletta. Lui e i suoi colleghi consiglieri iniziarono a elaborare piani per espandere il sistema fognario e migliorare le capacità delle strade. Katie Ekman, uno dei membri del consiglio all'epoca, racconta che c'era un'eccitazione, ma anche molta incertezza. A un certo punto fummo avvertiti, disse, attenti a quello che desiderate. Le segherie di legname stavano chiudendo, ma il vecchio quartiere industriale iniziò a evolversi in quello che oggi è un quartiere commerciale di lusso, con un REI, cioè un negozio di una catena di articoli sportivi per la vita all'aria aperta molto famosa negli Stati Uniti. Poi c'erano anche un centro benessere e una gioielleria di design. Alcuni erano diffidenti nei confronti di un cambiamento così rapido e nel 1992 Craig fu estromesso dal consiglio comunale da alcuni avversari che cercavano di contenere la crescita. Ma non funzionò. Nel decennio successivo, la popolazione della contea di Bend crebbe più velocemente di qualsiasi altra parte dello Stato. Craig tornò al suo lavoro di avvocato difensore e ricordò regolarmente ai suoi colleghi più giovani l'importanza di continuare a lottare per coloro che erano meno fortunati. Parlava di assistenza sanitaria, di trasporti, di povertà e di tutti gli altri fattori che possono portare qualcuno a commettere un crimine. Diceva: per essere efficaci nel lavoro di difensore d'ufficio, dovete lottare per trovare soluzioni ai problemi che portano i vostri imputati a essere coinvolti nel sistema giudiziario penale. Come ricorda John Hammel, che è entrato a far parte dell'ufficio della pubblica difesa nel 1996 e poi è diventato procuratore distrettuale. Craig è stato a lungo un avvocato intelligente e affabile, che andava d'accordo con i giudici e i clienti, ha dichiarato Tom Crabtree, che all'epoca era a capo dell'ufficio del difensore pubblico, Ma negli anni successivi, Crabtree ha detto di aver osservato come la natura amabile del signor Coiner abbia iniziato a diventare caustica. I giudici cominciarono a segnalare preoccupazioni sul lavoro e sulla condotta di Craig. L'ufficio modificò le sue mansioni per cercare di alleggerire il suo programma di viaggi di lavoro, ma le preoccupazioni continuarono ad aumentare. Quando un giorno un giudice lo rimosse da un caso, lo sfogo di Craig in aula portò il signor Crabtree a decidere che era giunto il momento di licenziarlo, e Craig rispose a suo dire con una minaccia di morte. Per diversi giorni il signor Crabtree indossò un giubbotto antiproiettile per andare al lavoro. Il problema di fondo era un disturbo bipolare emergente, aggravato dal fatto che Craig si era dato all'alcol per affrontarlo. Il giorno dopo il ringraziamento del 2003, pochi anni dopo aver perso il lavoro, Craig fu arrestato con l'accusa di aver danneggiato l'auto di una donna e di aver opposto resistenza a un agente di polizia. L'ordine degli avvocati di Stato sospese la sua licenza in seguito a denunce di negligenza nei confronti dei clienti. Poi, nel 2008, arrivò il colpo peggiore di tutti. Sua moglie Patty morì dopo una lunga malattia. Craig aveva già allontanato tutti dalla sua vita, non solo le figlie, ma anche la sorella, che aveva iniziato a prendere le distanze quando le telefonate notturne da ubriaco erano diventate violente. Dopo la morte di Patty, il fratello venne a trovarlo, ma Craig lo mandò via. Due incontri con la polizia lo portarono a essere ricoverato per un breve periodo in un centro psichiatrico, dove lottò per rimettere la sua vita in carreggiata. Riuscì a stabilire un legame con una nuova amica, Serafina Edwards. Si erano incontrati in un saloon locale e lei gli aveva portato un DVD di un film prodotto dal cospirazionista Alex Jones su come le elite globali stessero portando avanti un piano segreto per sterminare gran parte dell'umanità. Craig ne rimase affascinato e quando Serafina si trasferì da lui per fargli da badante, i due iniziarono a discutere delle teorie deliranti di Craig, secondo cui le figure potenti di Bend stavano complottando per ucciderlo. Anche allora Craig accoglieva regolarmente le persone che avevano perso l'alloggio nella sua piccola casa o in giardino. Alcuni giorni si recava al Bend Community Center, che serviva pasti giornalieri ai bisognosi, arrivando presto per aiutare a preparare il caffè o rimanendo fino a tardi per lavare i piatti. Ma senza un lavoro era in ritardo con il mutuo e la banca avviò le procedure di pignoramento nel 2012.
Do not think about tomorrow. Let tomorrow come and go. Tonight you've got a nice warm boxcar, safe from all this wind and snow.
Negli anni precedenti, Craig aveva lavorato per aiutare altre persone che stavano affrontando il pignoramento e si era opposto con forza al proprio destino. Tuttavia, nel 2017 la polizia stava già pensando a un piano per sfrattarlo forzosamente. Craig aveva avvertito un agente della società di mutui che l'unica cosa che le banche avrebbero ricevuto da lui sarebbe stata una casa bruciata con un cadavere all'interno. Quando alla fine gli agenti rimossero il signor Coiner dalla casa, lui e la signora Edwards trovarono poche opzioni di vita in una città che era profondamente cambiata. Gli affitti erano aumentati del 40% in 5 anni. Molte persone che avevano vissuto in città per tutta la vita non potevano più permettersi di viverci. Craig e Serafina hanno dormito per un po' sul divano di un amico. Altre volte hanno dormito in un camioncino parcheggiato nel bosco vicino a un campo da golf. Alla fine hanno sentito parlare di una capanna abbandonata nella vicina comunità di La Pine e sono andati in macchina per scoprire che assomigliava più a una baracca e che avrebbero dovuto fare il bagno con l'acqua riscaldata da una stufa a legna. Serafina racconta che quel posto le metteva i brividi, ma Craig insistette per viverci perché era l'unica possibilità che era loro rimasta. In un giorno di primavera del 2018, Coiner stava camminando vicino all'ospedale di Bend quando una donna lo fermò. «Craig?» chiese la donna. «Tu sei mia figlia», rispose lui, scioccato nel riconoscerla. Era Catherine Emick, una delle figlie che non vedeva da quando lei era adolescente. Ora aveva 40 anni. Si scambiarono i numeri di telefono e fecero progetti per incontrarsi di nuovo. Fu l'inizio di una lenta riconciliazione. Un giorno si incontrarono per bere qualcosa. Lei sorseggiò una limonata, lui una birra. Presto iniziò a riallacciare anche i rapporti con l'altra figlia, Elizabeth Smith. Ma non aveva mai chiesto aiuto. Le cose iniziarono a non andare molto bene tra Craig e Serafina e nella primavera del 2022 lui andò via dalla baita e si ritrovò di nuovo solo. A quel punto la pandemia di coronavirus aveva accresciuto la consapevolezza dell'attraente vita da piccola città che Bend offriva e i lavoratori lontani, con stipendi redditizi, stavano facendo incetta di case. Il prezzo medio delle case salì a quasi $800,000 e le case venivano spesso acquistate dagli acquirenti in contanti. Craig si trovò a volte a campeggiare in una tenda lungo la Parkway, la strada che lui aveva contribuito a far costruire per preparare Bend alla crescita che i dirigenti della città avevano previsto. Altre volte si è accampato nella proprietà di un gruppo che assisteva i veterani senza tetto, un'organizzazione di cui una volta era membro del consiglio di amministrazione. Altre volte ancora si avventurava vicino al Coiner Trail, un sentiero che attraversa la città e che prende il nome proprio dalla sua famiglia per tutto ciò che aveva fatto per la città.
Went out one night for to make a little round, met a little Sadie and I shot her down. Went back home and I got in my bed, 44 pistol under my head. Waked up next morning about 9:30. The hacks and the buggies all standing in line. Gents and the gamblers standing all around, taking little Sadie to her burying ground. Then I began to think of what a deed I'd done. I grabbed my hat and away I run. I made a good run, but a little too slow. They overtook me in Jericho. I was standing on the corner reading the bill when up stepped the sheriff from Thomasville. He says, young man, ain't your name Brown? Remember the night you shot Sadie down?
Durante l'autunno, mentre le temperature notturne scendevano a oltre 20 gradi sotto zero, Frankie Smalley, un amico senza tetto, ha attraversato la città per rintracciare Craig. Poi si è imbattuto in una tenda gialla vicino al Walmart. «Ehi, Craig, sei lì dentro?» disse. Sentì una voce all'interno e tirò indietro il lembo della tenda. Un odore pungente di deiezioni umane riempì l'aria. All'interno le scarpe di Craig erano bagnate fradice, i suoi piedi erano così congelati che zoppicava per il dolore quando cercava di alzarsi. Quando si rifiutò di andare in un rifugio, il signor Smalley contattò Serafina, che chiamò la polizia per chiedere aiuto. Finì all'ospedale, dove fu curato per congelamento, ma fu presto dimesso nel nuovo rifugio ad alta accoglienza della città. C'era posto per 100 persone, ma spesso ce ne dormivano molte, molte di più. «Ho molta compagnia», ha detto Craig. «Luoghi come questo sono assolutamente necessari». Fu qui che incontrò Steve Martin. Il congelamento aveva danneggiato le dita dei piedi di Craig a tal punto che alla fine di gennaio dovette tornare in ospedale per un'amputazione. Ci sono state complicazioni. Dopo l'intervento ebbe un ictus che lo rese incapace di parlare. Steve andò a trovarlo e anche Serafina ha pregato per lui. Craig si è sporto in avanti con gioia quando è arrivata la figlia, la signora Smith. È rimasta seduta per ore raccontandogli della sua vita e presentandogli suo marito. «Volevo fargli sapere che sto bene», ha detto. «Volevo che sapesse che non era solo». Quando l'altra figlia, la signora Emick, gli ha teso la mano e ha chinato il capo, Craig si è avvicinato e le ha toccato la testa. Lei lo ha abbracciato, un abbraccio che non condividevano da 35 anni. Si è chiesta come la città che suo padre amava così tanto avesse perso così tante occasioni per aiutarlo. Alcuni giorni dopo, il 14 febbraio, Craig Coiner è morto. Se fosse stato un cane, disse qualcuno, forse sarebbe stato salvato molto tempo prima.
I know the police cause you trouble. They cause trouble everywhere. But when you die and go to heaven, you'll find no policeman there. So go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby.
Thank you.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, potete scriverci. La nostra mail è podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!